Quanto mi siete mancati e mancate, guardate, voi non lo sapete, ma lasciatemelo dire. Ben ritrovati, ben ritrovate, ascoltatori e ascoltatrici, un buon pomeriggio a tutti e a tutte, ciao. Come sempre sono Giulia Strippoli, anzi come sempre, come di consueto accade in questa fascia oraria. Questo è lo spazio di Radio Popolare, lo sapete, dalle 16.30 alle 17.30. Ci sono io, appunto, Giulia Strippoli, solitamente. Convieni con me. La trasmissione che, lo sapete anche questo, si compone anche delle vostre segnalazioni, delle vostre telefonate, delle vostre voci. Allo 02 33 001 001, in onda, in diretta, in linea, per rilanciare i vostri appuntamenti, le iniziative, le cose di cui vi prendete cura e che state organizzando e che vorreste raccontare un po' alla comunità di Radio Popolare. Poi anche via SMS, WhatsApp, Telegram, il numero da dover digitare è 331-6214013, oppure via email a diretta @popolarenetwork.it. Dunque, allora, grazie del bentornata, Paco. E il bentornata va anche detto a un'altra graditissima ospite, parte integrante ormai dei nostri giovedì botanici, Francesca Menegardo. Ciao Francesca, benvenuta, ben arrivata.
Ciao Giulia, ciao ascoltatori, grazie.
Oh, un bentornato anche a te, un bel ritrovata. Un po' ogni tanto, ecco, questo mese sembra sempre poi il mese di passaggio tra l'inverno e la primavera.
Esatto, ci stiamo risvegliando.
Sì, ci stiamo risvegliando o ci stiamo appisolando? No, perché qua il rischio... Quanta fiacca c'è lì fuori? Qua parecchia, devo dire. Non so voi. Dunque, giovedì 20 di marzo, nuova puntata di Vieni con me. Il nostro Green Botanic Day, il nostro giorno verde. Tra l'altro oggi, giornata internazionale della felicità, ormai lo sappiamo, con le piante ha parecchio a che fare, ma soprattutto giornata internazionale delle foreste. E infatti, cara Francesca, noi da lì siamo partite, ci siamo lasciate ispirare proprio dalle foreste, corretto?
Corretto, sì sì. Quanto ne vorremmo una dietro casa?
Di foresta? Beh, comoda, sicuramente per andare a fare gli allenamenti invece che al parco nella foresta, bello.
Sì sì, esco un attimo.
Scusa, vado un secondo in foresta. Bello. Vado a prendere una foresta e torno. Ah. No, però bello, sì, sarebbe effettivamente comoda la forestina prêt-à-porter.
Beh.
Ma invece no, ancora vita cittadina. Ma impariamo che ci sono delle alternative, perché con te, Francesca, oggi invece conosciamo un po' come piantare gli alberi autoctoni, sia in vaso sia in terra, certo, perché questo è tempo di plantumazioni. E soprattutto, proprio perché siamo in città e non con la foresta dietro casa, capiamo un po' che cos'è il guerrilla gardening e quindi come si possono eventualmente anche ricreare le foreste urbane. Poi a seguire la nostra Albarisa Azzariti, che anche lei ne ha parecchie come sempre da raccontare, e ancora vi presentiamo Cascina Verde, una delle associazioni appunto qui sul territorio che ha a che fare come sempre con tante attività, tanti eventi che vi rilanciamo, sempre un po' a tema ovviamente botanico, ma io come al solito aspetto le vostre, quindi 02 33 001 001, mentre c'è Levati, Niccolò Carnesi e Dente, aspetto le vostre telefonate.
Levati di dosso quella giacca che senza scollatura vali molto poco come una messa senza chitarra. Levati di dosso quella faccia interrogativa, che tanto non lo dico, dov'ero ieri sera. Levati di dosso quella lacrima che col tuo viso bianco si perde in un tramonto di pelle rosso acceso. Levati di dosso quella noia quando è sabato sera, che il centro di Palermo non offre mai di meglio. Levati di dosso la tua amica che non la sopporta, con i suoi vestiti gotici ed il pensiero troppo corto. Levati di dosso quei vestiti come fanno le tue amiche, che non è il loro mestiere fanno proprio bene. Levati di dosso quello sguardo che porta rancore quando ti ho tradita, l'ho fatto con amore. Come mai ci è rimasto così poco? Che brutta fine fa un sogno quando rimane solo, solo come noi, in questa stanza vuota, senza una parola, senza una parola. Ma che non so se l'hai capito, che non sono così figo come quei ragazzi al bar, come sognavi al liceo. Cosa sognavo io? Non lo ricordo più, non lo ricordo.
Sono le ore 16 e 38 minuti, il 20 di marzo, giovedì, il giorno della vigilia, una nuova stagione, Francesca Menegardo. Che bello parlare con te di piante quando veramente ci stiamo un po' risvegliando, rinizia la nuova stagione. Tu stai...
Sto germogliando anch'io.
Stai germogliando, giusto? Sì. Stiamo un po' tutti germogliando, penso, oltre che proprio ci stiamo stiracchiando. Andrea infatti ci chiedeva al 3316214013 di tenerlo sveglio perché a lui la primavera fa l'effetto abbiocco, devo dire. Andrea, siamo in due, ecco, condivido con te questo triste destino, soprattutto oggi. Comunque, adesso ci pensiamo noi a darti delle cose su cui ragionare, perché parliamo di plantumazioni, ovviamente sempre seguendo la stagionalità, perché in questo periodo, Francesca, di che cosa ci occupiamo?
Ecco, diciamo, tra le tante cose da fare, perché quando si esce si ha un po' uno spaziettino verde a disposizione, c'è sempre molto lavoro disponibile per tutti, però diciamo che questo è ancora un buon momento per fare i rinvasi, quindi siamo nel pieno, dopo la fine, chi ha finito di raccogliere le foglie, di sistemare tutto quanto e appena finito le potature, ecco che adesso può occuparsi dei rinvasi delle piante. Quindi messa a dimora, quindi piantumazione di piante in terra, sì, o in vaso.
Allora, messa a dimora, diamo un po' dei termini intanto tecnici, cioè diamo dei termini tecnici. Che cosa intendiamo per messa a dimora? Non diamo per scontato che magari tutti, io ti dico la verità, e quando lui mi ha detto, ah sì, parliamo della messa a dimora, poi quando hai continuato a raccontarmi di che cosa si trattasse, ci sono arrivata, però lì per lì insomma non l'ho colta al volo.
Ah certo, è vero, non ci faccio caso, è vero, invece per me è consueto. E mettere a dimora è esattamente trovare il posto giusto per quella specie vegetale che ci interessa, e deve essere il posto giusto in effetti, cioè c'è poco da pensare, cioè dobbiamo ragionare, se parliamo di un giardino dobbiamo ragionare sull'esposizione, sulla profondità della buca, su quelle che sono magari le piante vicine, quelle che si danno fastidio.
Certo.
Ecco, lo sviluppo di una pianta ovviamente, perché...
Quindi come cresce, come sarà eventualmente...
È un classico, no? Del Natale, mettere giù, ah mi è avanzato l'alberellino di Natale, e poi dopo... Ti occupa tutto il giardino.
Ecco, tra l'altro, ecco, da piantare l'abete è anche molto difficile, ovviamente, perché devi avere insomma una bella porzione di
esatto,
terreno, cioè,
questo,
non è devi proprio avere una cosa piccina.
E questa è la considerazione importante, considerare lo sviluppo futuro.
Di come sarà, ovviamente,
esatto,
la pianta. Vabbè, comunque, allora, messa a dimora quindi significa un po' renderla poi stabile, questo però è il periodo giusto, ve lo raccontiamo oggi, ve ne parliamo oggi, perché questo è il periodo giusto, tu mi dicevi, quando trasferiamo praticamente le piantine che abbiamo in qualche modo coccolato per tutto l'inverno, le possiamo finalmente far diventare degli alberi, delle cose giganti, delle nostre foreste
potendo
personali, giusto, dei boschi.
Esatto, una mini foresta, eccoci qua.
Una mini foresta. Antonio ci ricorda che la primavera è iniziata oggi, perché effettivamente sì, già domani invece cambia l'ora, ricordiamoci. E quindi come facciamo, Francesca? Allora, intanto facciamo appunto quella distinzione che mi dicevi, quali sono le piante che possiamo spostare dal vaso alla terra e quelle che invece è meglio lasciare lì.
Allora, diciamo dalla vaso alla terra, bene o male, quasi tutte, tranne magari quelle che sono le piante sempreverdi, piante sempreverdi in generale, di solito preferiscono essere spostate quando fa un po' più caldino, parliamo, che ne so, degli agrumi, parliamo degli ulivi. Ecco, queste piante che sono di un clima generalmente mediterraneo, non è ancora il loro momento, teniamolo un attimo da parte e occupiamoci invece soprattutto delle piante spoglianti, che invece appunto stanno germogliando adesso, siamo proprio in un buon momento per travasarle, oppure le piante semplicemente di casa che hanno una sproporzione evidente tra il vaso e chioma, che magari la chioma è di 1,5 metri e il vasetto ha un diametro di 20 centimetri, ecco, questo è il momento di trapiantarla in un vaso più accogliente o in una buca, in un giardino.
A terra. Ci fai un esempio di quelle piante, cioè magari qualche nome, qualche riferimento, di quelle spoglianti e di quelle che invece è meglio che rimangano lì dove le abbiamo trovate, dove le abbiamo messe l'inverno precedente.
Allora, quelle che sono appunto queste che ho appena citato, e magari anche le piante tropicali, ancora aspettare un attimino, soprattutto per portarle fuori. Quindi nel momento in cui le porteremo fuori, se abbiamo in casa...
No, io dico, no. Dicevo il ficus, ecco, magari,
ecco, esatto,
il ficus,
no.
Ah, ok, quel tipo, ok.
Esatto, le piante che abbiamo in casa, diciamo, teniamocele ancora in casa, nel momento in cui potremo portarle fuori, che sarà quando ci sarà una minore escursione termica tra giorno e notte, allora potremo approfittare per cambiare il vaso a quelle piante. Ovviamente tutto è anche rapportato a quella che è la comodità poi del trasporto, perché...
Certo.
Loro sarebbero ben felici, queste piante, a volte, di andare in un vaso di 80 cm di diametro, ma poi diciamo che la gestione sarebbe alquanto complicata e ingombrante.
perché anche là ovviamente poi, come dire, trapiantare insomma da una parte all'altra, o ecco svasare la pianta per poi inserirla con la messa a dimora a terra, deve essere fatta in un momento in cui la pianta non ne soffra, perché no, nel momento in cui invece, cioè correggimi se sbaglio, ma so che se questo passaggio viene fatto non accuratamente, poi la pianta in realtà non si riprende, corretto?
Ecco, esatto, corretto. Diciamo che quindi questo è il momento buono per le piante spoglianti, perché possono anche essere un pochettino ritoccate in quello che è l'apparato radicale, perché non hanno ancora le foglie. Mm. Se noi per assurdo facessimo un rinvaso di un ciliegio che abbiamo in un vaso,
okay,
e lo vogliamo rinvasare in un vaso più grande, generalmente il rinvaso è graduale, quindi non si passa da una misura di, per esempio, 35-40 cm di diametro, non passo a un 80, passiamo sempre di qualche centimetro più avanti come misura del diametro, di modo che la pianta abbia il tempo di pian pianino conquistare gradualmente tutta
lo
la terra,
spazio, tutto lo spazio che, di cui ha bisogno.
Esatto.
Va bene, capito. Allora, questo primo passaggio chiaro. Voi ovviamente all'ascolto, se avete dubbi, domande, come sempre allo 02 33 001 001, vi rispondiamo. Intanto però ci ascoltiamo invece Rosaline, e poi invece passiamo un po' a quei consigli un po' più pratici, cioè come si fa, come praticamente facciamo questo passaggio. Chi sei? Ciao.
Ciao, sono Silvia.
Ciao Silvia.
Ciao. Ciao.
Ciao.
Volevo chiedere all'esperta,
sì,
visto che sono un pollice nero.
Sì.
Abbiamo due piante di nespolo, tre nate da semi e sono in un vaso, in due vasi, da circa 45 cm di diametro e hanno circa 2 anni o 3 anni, non so quanti anni è che le abbiamo messe. Possiamo metterle in terra adesso? Dobbiamo mettere in autunno.
Ciao, allora sì, certo, puoi metterle adesso, a meno che non siano magari non abbiano dei fruttini in corso, che magari sono in fase di trasformazione, se sono riuscite a fiorire ovviamente.
No, non hanno ancora fiorito, stanno facendo foglione grandi, aumentano, però non hanno ancora fiori, no? Non li hanno mai fatti.
Ok, quanto sono grandi come altezza?
Saranno, il fusto sarà un metro scarso, circa 1 metro, 80 centimetri, 1 metro.
Allora, guarda, non c'è fretta.
Ho già 3 volte i vasi negli anni.
Ah, ok.
Adesso sono in questi 2 vasi molto grandi, però vorremmo metterli in terra noi, in giardino.
Forse aspettare un po', quindi non c'è fretta. Come ti chiami?
Silvia.
Silvia, devi un po' pazientare probabilmente.
Sì, puoi anche metterle ora, ma puoi anche aspettare, dipende che fretta hai. Insomma, l'unica cosa, ricordati, come dicevamo prima, che diventa un albero, ok? Quindi,
sì, certo, sappiamo, perché nasce da
da un frutto mangiato dal vostro albero.
Sì, del nonno, sì. Il mio suocero.
Bello, grazie Silvia, ciao.
Quindi comunque però posso metterla adesso?
Sì, puoi metterla, scegli un posto riparato dal freddo invernale, perché sennò poverini i fiori congelano e non ti fa più frutta.
Sì.
Auguri.
Okay.
Ciao.
Grazie, ciao.
No, ti ho perso, altro ascoltatore. Scusami, credo che il tuo numero fosse quello con 408 più o meno. Richiamalo 02 33 001 001. L'ho perso, Francesca, c'era forse probabilmente un'altra telefonata per te, un'altra curiosità su come si piantano, su come si fa la promozione in questo periodo dell'anno, che è quello adatto, dal vaso alla terra e vice versa, corretto?
Corretto, sì, anche viceversa.
Anche ma.
Ma c'è un grosso ma, nel senso, piante ovviamente sempre spoglianti che non siano già sveglie, perché sennò ci restano un po' male, insomma, di questo trattamento. Se doveste espiantarle da terra per metterle in un vaso perché avete necessità di traslocare in fretta, ecco, fatelo in fretta e poi bagnate bene la pianta per un periodo sufficiente per farla riprendere. Ovviamente quando si espianta una pianta dal terreno, va anche riproporzionata la chioma, quindi siccome danneggerà sicuramente le radici, ricordatevi di tagliare un po' di chioma, perché almeno il motore che è rimasto è in grado di
supportare
quel che deve far funzionare di sopra, ecco.
Giusto, anche lì è un po' una questione, come dire,
di equilibrio,
certo, ovviamente, perché se la chioma è troppo grande e invece la base non sostiene, anche
può anche essere che poi avvizzisca.
Inevitabilmente sì, non cresce, si blocca. C'è un'altra telefonata, pronto? Ciao.
Pronto?
Ciao, sei tu?
Ah, ciao, sono Ugo. Ciao.
Ciao Ugo.
Allora, intanto un saluto a Lady Gracci, ci siamo incontrati a Legnano.
Sono Giulia.
Ah, scusa Giulia, ah sì, sei Giulia, è vero, certo, scusa.
Dici sbagliato, tutto, Ugo.
Chiedo perdono.
Figurati.
Senti, io volevo un'informazione sul limone.
Sì.
Ho una pianta di limone da ormai un paio d'anni, 3, in un vaso. E, bene, i limoni li fa e tutto. Volevo sapere, ma adesso che sono gialli, li tolgo i limoni, la pianta sta cominciando a fare le foglie?
Allora, gradualmente puoi usarli, chiaramente tastali per vedere il grado di maturazione. Magari
sì,
puoi anche toglierne uno alla volta, due alla volta, di modo che comunque la pianta mantenga anche un po' il suo aspetto ornamentale gradevole.
Ok, ma se dovessi decidere di lasciarne su qualcuno, gli faccio un danno alla pianta oppure?
No, assolutamente no, perché mai? No,
assolutamente no.
Al massimo pian piano avvizzirà sulla stessa pianta.
O piano piano cadranno soli, Ugo.
Esatto.
Pian piano cadranno soli. La natura è molto più intelligente di noi. Ciò che è inutile a un certo punto lo fa fuori.
Esatto.
Cioè, è così, in maniera automatica e senza offesa. Ciao, ecco. Ugo.
Oh, scusa, vabbè.
Vai.
Ciao, grazie. Ciao.
Hai un'altra domanda?
No, è che è stata fatta un'operazione di defogliamento prima dell'inizio dell'inverno. È una cavolata quello che abbiamo fatto? O...
Ma... un pochino sì, secondo me, perché comunque devi considerare che le piante sempreverdi mantengono anche la, la riserva di energia nelle foglie. Quindi tu gliele togli e non le aiuti.
Speriamo di non averla rovinata, cavoli.
Ce la farà con le tue cure e il tuo amore.
Ciao Ugo, grazie.
Grazie, ciao.
Ciao. Oh, dobbiamo prendere un'altra telefonata, poi dobbiamo dare la parola ad Alba Lisa Zariti, però, che ci sta aspettando in attesa. Ciao, chi sei? Ascoltatore.
Ciao.
Ascoltatrice.
Anna.
Ciao, Anna.
Sono un'abbonata.
Oh, benvenuta.
Di lunga data, di
lunga
data. Dici
tutto.
Senti, io ho una domanda per la vostra esperta. Ho una bugambilla che è cresciuta tanto, ha già più di 10 anni, 15 anni, forse addirittura 20. Temo che abbia perso il freddo, perché sono cadute le foglie, cioè sono seccate tutte le foglie, e adesso, anche se la tengo in una veranda, quindi diciamo un po' al riparo dal freddo, però vedo che non sta buttando. Ho provato a tagliare qualche rametto, alcuni sono ancora molto verdi in basso, in alto sono magari più gialli che verdi dentro, per cui non so se devo aspettare, se devo tagliarla tutta, se devo, che cosa mi conviene fare.
Allora, in ogni caso, con il freddo la bougainville generalmente si spoglia, se parliamo di Nord Italia,
certo,
perché non è il suo clima originale, non è autoctona di qui.
La bougainville non è tipicamente di queste zone.
Quindi aspetta, va bene, le parti gialle probabilmente sono quelle che si seccheranno, ti direi puoi anche eliminarle, conserva i rami, come dicevamo l'altra volta, conserva i rami un po' più belli per dare una struttura che vuoi te, che ti piace a te. E aspetta,
allora devo potarla?
Ma sì, anche perché ancora non è vegetata, pertanto fai ancora in tempo.
No, infatti,
okay.
Perché ne ho un'altra che è più rustica, che invece ha già buttato, lei è sempre stata fuori e quindi...
Certo, dipende sempre, ogni pianta sta in un microclima differente dalle altre probabilmente.
Certo, sì sì sì.
Quindi
certo,
è determinante, no. E poi sono diverse, singolo individuo è diverso come me e te,
è stata più resistente. Va bene, Anna.
Ma quindi allora aspetto a tagliarla oppure la taglio?
No.
Cioè...
Tagliare, tagliala adesso, poi
okay.
Ribagna appena vedi i germogli che partono e auguri.
Ok, grazie.
Ciao.
Ciao Anna.
Ciao, ciao, ciao.
Forse ce l'abbiamo fatta a dar la parola ad Alba Lisa. Alba Lisa, ci sei? Forse no, Alba Lisa. Oh, eccoci, sì, finalmente, benvenuta.
Grazie mille, grazie a tutti voi, ciao a tutti voi che mi siete all'ascolto. Insomma, mi avete chiesto di dire qualcosa del guerriglia gardening.
Sì, ma intanto aspetta Alba Lisa, perché noi tra un minuto ci dobbiamo fermare. Io direi concludiamo questa parte delle plantumazioni e poi partiamo con la cosa delle guerriglia gardening.
Va molto bene.
Tu come stai piantando o stai trapiantando in questo periodo?
Allora, in questo momento io ho iniziato a fare timidamente qualcosa delle orticole, perché in realtà fa ancora un po' freddolino, e quindi siccome ho sia fiori che orto sul balcone, però aspetto che le temperature si rialzino un po' per quello che riguarda la coltivazione dell'orto, mentre che sui fiori ho cominciato a seminare quelli che vanno seminati dopo il disgelo e quelli che fanno i prati misti fioriti e insomma una serie di cose interessanti, però in cambio ho delle fioriture splendide di piante invernali.
Belle!
Mi hanno dato delle sorprese e tra l'altro una non so neanche bene come mi è arrivata nel balcone, e mentre io non la guardavo e la ignoravo totalmente, lei si è arrampicata e messa dappertutto e mi è fiorita il giorno dell'Epifania, di giallo, bellissima.
Vedi, tra il carbone e i dolci tu hai avuto il fior. Mamma mia, Alba Lisa, proprio perfetto.
Fenicio si chiama, se qualcuno volesse averla.
Fenicio, bene. Allora, bene, allora, seconda parte di Vieni con me, tra proprio 30 secondi di pausa con Alba Lisa Zariti. Tra poco vi raccontiamo un po' delle foreste urbane del Guerriglia Gardening, e poi però ancora con Francesca come si fanno queste famose, questi tre famosi travasi, giusto Francesca?
Sì.
Vaso, terra, terra, vaso.
Perché poi teoria e pratica.
Esatto, teoria e pratica, ve ne raccontiamo tutto. State lì, a tra poco. Di resto, oltre i vostri giardini, come sta andando questi inizi di primavera? Ore 17.04, Giulia Strippoli convieni con me e Francesca Menegardo a raccontarvi appunto come poter un po' far rifiorire i vostri balconi, ma anche le vostre anime, Francesca, no? Dai, sì, dai, effettivamente sì, io proprio questa primavera me la sto godendo così a palla. Siamo anche in compagnia di Alba Lisa Zariti. Ciao Alba Lisa.
Ciao.
Ciao. Tu hai questa voce così scoppiettante che sembra proprio un'eterna primavera la tua. Ci raccontavi.
Perché quando si fanno le cose che piacciono, è chiaro che uno ci mette la gioia dentro. E per me la primavera, poi con tutto questo sbocciare di fiori, è una stagione fantastica.
Eh beh, sì, io vorrei oggi proprio nello specifico, guarda, mi serve proprio la tua energia. Spero possa arrivare anche forte a chi ci sta ascoltando, alle nostre ascoltate. ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Dunque, plantumazioni, mi sbaglio sempre, plantumazioni, vaso terra, terra vaso, questo è il periodo in cui si deve fare questo trasferimento. Francesca, abbiamo un po' spiegato quando è il momento giusto, come capire se la pianta è pronta, però poi praticamente come si fa?
Come si fa? Allora, come dicevamo, misura vagamente aumentata, il diametro un pochino maggiorato, non troppo.
Prendete il metro, punto primo.
Sì, più o meno, esatto, non sbagliate la misura, ma no, occhio, poi lo riprendete uguale, io lo faccio spesso. E poi ricordatevi, allora, il sottovaso non è indispensabile, a meno che non abbiate quello che abita sotto di voi, che proprio una goccia d'acqua lo manda fuori di testa, e se no potete evitarlo, ma è fondamentale mettere sempre un bel po' di drenaggio, sia che facciate una buca, sia che trapiantate una pianta da un vaso ad un altro. Ricordatevi sempre che è fondamentale il drenaggio, perché fa sì che le radici, se rimangono un po' in ammollo, appunto perché c'è il famigerato sottovaso o un'esagerazione d'acqua, non marciscano, ed è fondamentale, perché diciamo che sono il motore della chioma.
Certo.
Quindi drenaggio, terriccio specifico, giusto, con cime, e mi raccomando, la cosa importantissima è intanto rispettare il colletto, cioè rispettare quel punto di separazione tra la terra e l'aria che non va mai interrato, non va mai coperto esageratamente, perché la pianta ne risentirà garantito. Quindi rispettate sempre questo punto di passaggio, quindi il livello della terra finale sarà quello del vaso precedente, cioè, quindi piuttosto mettete un po' di terra sotto e arrivate al vostro livello finale corretto, senza sommergere la pianta di terra.
Altrimenti in sostanza la soffocate. Cioè, praticamente.
Esatto.
Ok. Diciamo che io sto sempre più imparando che le logiche sono veramente semplici, perché è un po' di deduzione veramente con ciò che poi anche serve agli esseri umani. E quindi per domande, info, eventualmente su plantumazioni, ancora ve lo ripeto, lo 02 33 001 001 in onda in diretta, rispondiamo alle vostre curiosità, le vostre domande. Nel frattempo però, appunto, ispirate quindi dalla stagionalità, dalla giornata internazionale delle foreste, e pensavamo anche di suggerirvi un po' come poter pensare a creare delle foreste urbane, e qui chiediamo il supporto appunto di Alba Lisa, perché devo dire, Alba Lisa, io con grande sorpresa, anche se so che tu sei un'avventuriera vera e propria, cioè tu ti sei anche data alla guerriglia, sei una guerrigliera.
Sì, però va contestualizzato. Intanto è un argomento vastissimo e quindi magari lo possiamo riprendere anche in un'altra trasmissione con più tempo.
Sì.
E, va capito lo spirito con cui lo si fa e i limiti che devono essere seguiti. Nel periodo in cui io ho collaborato con i gruppi che facevano questo tipo di guerriglia, perché è proprio una forma di guerriglia, di giardinaggio, lavoravo in zone estremamente periferiche della città di Milano, dove le persone vivevano una situazione di povertà in tutti i sensi, e quindi c'era un senso di abbandono, di nessuno ci ama, ci hanno lasciato lì a marcire. E la guerriglia gardening nasce in contesti suburbani periferici nel 1973, con l'idea che un rinnovamento può partire dal basso, dai cittadini che si prendono cura della città, delle case, del quartiere, e lo fanno diventare bello e sostituiscono a tutto ciò che è degrado e bruttura la bellezza, scavalcando attraverso questi manufatti che sono come fossero delle navicelle spaziali piene di nutrimenti rivestite d'argilla, scavalcando quindi recinzioni e fossati laddove ci sono, per esempio, degli edifici in rovina, e trasformandoli in giardino, sull'onda di quello che aveva fatto nel 1973 Lizio Cristi, che aveva preso un campo abbandonato da anni che era assolutamente conciato e l'aveva insieme al suo gruppo trasformato in giardino, che è un po' una cosa come quella che legalmente recente ha fatto il gruppo che ha messo in piedi il casello San Cristoforo, certo. Ha preso un'area abbandonata e l'ha recuperato. Diciamo che la differenza, perché c'è una differenza, è che il casello San Cristoforo pazientemente, avendo una ATS, avendo un'interfaccia con enti pubblici, ha impiegato alcuni anni per avere tutti i permessi, alcuni anni. Ecco, un guerrigliero si spazientisce. Un guerrigliero dice: cominciamo ad accelerare i tempi e darci una mossa, perché qua non si muove niente. E, è una prospettiva di grande speranza. Però quello che mi spiace se viene confuso con una moda, perché in realtà il pensiero è un pensiero forte, certo. E come l'amore e la gentilezza possono essere anche estremamente robusti e non sdolcinati, l'idea è proprio quella di sostituiamo la bellezza in quelle realtà dove prevale il suo degrado, soprattutto se poi matura nelle persone l'idea che quel degrado sia intenzionale, sia fatto per creare delle periferie su cui di gente da soggiacere, quindi cioè se c'è anche un retropensiero di questo tipo, che magari non è vero, magari solo in curia, però devo dire che io allora lavoravo con persone che erano veramente disperate e pensavano di essere abbandonate a se stesse e vivevano in condizioni di grande indigenza. Perciò la prima cosa che ho fatto, io ero in una realtà in cui c'erano molti carcerati, molte mogli di carcerati, figli di carcerati, la prima cosa che ho fatto, ho trasformato tutti gli ambienti in giardini, perché questo ha permesso di coinvolgere tutte le persone, anche quelle che erano nulle facenti, in compiti concreti e poi in un segnale di bellezza. Non per niente la mafia ha paura della bellezza,
ovviamente,
e fa fuori il luogo della bellezza, quindi è un pensiero che c'è dietro di quel tipo. Ora, non possiamo fare guerriglia gathering di alberi, perché,
perché
non possiamo, ecco, quindi chiariamo la prima cosa. L'altro lato che ama la persona che fa guerriglia gathering, oltre alla società, perché c'è un messaggio di presa in carico e quindi dice la possiamo fare, e io essendo un'educatrice allora era quello il mio compito, gente, ce la possiamo fare, non c'è un destino predestinato per cui se tu hai tuo papà al San Vittore e la mamma al carcere di opera devi per forza diventare un delinquente anche tu, no, le strade si possono cambiare e se anche ti sembra di essere solo ce la puoi fare, cominciamo che ce la fai qua e che questo che è un posto pieno di immondizie lo trasformiamo in un bel giardino.
E poi piano piano andiamo avanti.
E poi piano piano, ecco, e devo dire che funziona. Allora, però l'altro lato che va amata è la pianta. Quindi nel momento in cui si procede a fare operazioni di quel tipo si fa in modo che la pianta possa sopravvivere, per questo si privilegiano le erbacee e non certamente l'albero, come puoi lanciare un albero e poi dall'altra parte cosa succede? Muore.
Certo.
Quindi va pensato una pianta che possa sopravvivere, per quello deve avere un substrato che protegge le radici da vivere assieme all'inizio quando si impianta, deve essere una pianta autoctona, perché altrimenti noi riempiamo Milano di piante invasive, Milano le città di piante invasive, non deve essere allergenica perché stiamo sradicando l'ambrosia, non è il caso di distribuire ambrosia in giro, ecco, quindi va fatto con oculatezza. E il pensiero è un pensiero di grande amore anche nei confronti della pianta che tu stai lanciando, perché gli stai dando il ruolo di missionario del bello. E quindi la stai amando, ma senti responsabile del suo destino. Una persona che ha fatto guerriglia gardening sa riconoscere le lezioni di guerriglia gardening. Io ho avuto la possibilità di vedere, fotografare dei fiori bellissimi, credo fosse malva moscata, fioriti tra una recinzione e l'altra di un carcere minorile. Lì in mezzo non possono che essere stati lanciati in quel modo,
andando
in da guerrigliere, sì. E in giro ne ho trovati un po' così. Però ho una proposta sfida da farvi,
sì.
E cioè,
e poi chiudiamo Alba Lisa, sì. Perché noi dobbiamo poi salutarci.
Ma sicuro, ho una proposta sfida, perché non cominciamo col bagnare le piante nei vasi della città? Perché durante l'estate, poverette, molti di loro soffrono la sete e se il principio è quello di mantenere il bello, non è solo questione di far nascere cose nuove, ma anche questione di preservarle quando ci sono, e ciascuno di noi magari compra una bottiglietta d'acqua, poi la beve metà e facciamo che la versa su un alberello che trova e vi sembrerà che non cambia nulla,
e invece?
Vero? E invece no, perché se tutti noi, ognuno di noi si fa carico di bagnare quella pianticina che è dentro un vaso streminzito, magari davanti ad un negozio nel mese di luglio o di agosto, quando nessuno la calcola più, toccherebbe a qualcun altro, Intanto cominciamo noi.
Nei condomini, negli spazi pubblici, esatto, negli ambienti magari, nelle sale d'attesa. Io talvolta, esatto, mi sono ritrovata ad annaffiare le piante delle sale d'attesa. Esatto. Ecco, no, pensiamoci.
Perché questo è proprio nello spirito sia della forestazione urbana, sia del guerriglia gardening. Prima ancora che lanciare semi e altre cose, che è molto divertente. Ma cominciamo col salvare dalla siccità le piante durante l'estate, quelle che già vivono, perché le amiamo e perché amiamo il bello e amiamo la nostra città, le nostre persone intorno a noi.
Grazie Alba Lisa, è sempre bello, ciao, parlarti e raccontarti. Ciao.
Ciao. Ciao, ciao, arrivederci presto. Ciao Francesca, ciao.
Son sourire est parti, je baisse les yeux, tant pis. Et si c'était ma sœur? En attendant, j'y pense. Et renvoie l'ascenseur, celui qui m'a brisé.
Domanda in onda. Pronto?
Ciao.
Ciao. Al volo, perché purtroppo abbiamo poco tempo, ma non volevo, vedevo che era tanto, fossi in attesa. Vai, domanda.
Volevo capire quando, come trattare bene le meglio le calle che voglio di più, ne voglio di più.
Le calle, Francesca.
Sì, ho domandato via foto e capire se devo tirare fuori ogni anno dal terreno.
Ah, ma tu sei Mauro allora.
Sono io, sì, sì.
Vai Franci, come aiutiamo Mauro per le sue calle?
Ma Mauro, allora intanto queste fantastiche calle di cui ci hai mandato foto sembra che non siano mai andate a riposo, perché generalmente in alcuni punti dove magari prendono più freddo loro perdono il fogliame e quello è il momento per intervenire, cioè tu arrivi, tiri su, dividi il rizoma.
E tutti,
insomma,
gli altri anni le foglie sono morte, diventavano brutte, ma quest'anno veramente non c'è stato un vero freddo a Milano e le hanno mantenute. Due settimane fa che ha fatto una gelata seria per un paio di notti, non ho capito perché, dopo un paio di giorni di sole.
Vero.
Hanno avuto un attimo di paura e allora le foglie sono andate male e allora le ho tagliate. Queste sono foto dell'anno scorso, infatti.
Io pensavo fossero di adesso, infatti dicevo che
no.
Fiorite.
Non penso di aver fatto una foto recentemente.
Ok. Ma allora, se sono in condizioni precarie, puoi anche decidere di semplicemente con una cazzuola, insomma, sporzionarla, diciamo, dalla pianta madre, ne togli un pezzetto e lo sposti in un altro luogo.
Ma è meglio se lo faccio tutti gli anni, fa niente?
Dipende dalle tue esigenze, nel senso, quando vedi che stroppiano, che veramente affollano tantissimo, allora sicuramente quello è il momento.
Se vedi nell'ultima foto che ho mandato, sono eccessivamente affollate, secondo me.
Sì, eccessivamente no, dai, sono belle adesso, ancora, però...
Hai fatto ancora dell'ottimo lavoro, Mauro, dai.
Dai, però sicuramente il prossimo inverno dacci sotto, vai.
Ciao.
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 Et plus jamais j'y pense. Je n'ai d'ailleurs rien vu. Fallait pas remuer. Rester sourd à la rue. Rester dans l'ignorance. Quelque part.
Momento perfetto dell'anno per andare a conoscere un po' nuovi fiori, nuove piante. Quale occasione migliore, Francesca, di andare a vedere delle serre? Questo fine settimana, ad esempio, quelle di Cascina Verde sono aperte, corretto Claudia? Ciao, benvenuta.
Correttissimo, confermo, ciao, grazie mille per l'invito.
Ciao a te. Allora, Claudia Povoleri, sei la direttrice dell'associazione Cascina Verde, che fa un sacco di cose, oltre a curarsi di tante piante e fiori che ci piacciono. Giusto?
Sì, diciamo che la cura è l'argomento principale che ci connota. Partiamo dalla cura di persone, ossia siamo un'associazione che cura le dipendenze e la sofferenza psicologica da oltre 50 anni, e tra le varie proposte di cura, che possono essere quelle educative, quelle terapeutiche, c'è anche la proposta di cura delle piante, perché pensiamo che attraverso la cura delle piante ci possa essere un vero ed effettivo lavoro sulla propria persona. Mi è piaciuto molto l'intervento della signora di Albalisa di prima, dove comunque associava molto appunto il sociale, l'aiuto alla cura delle piante. Ne condivido appieno tutto quello che ha detto.
È un po' quello che fate generalmente con Cascina Verde, ma ci racconti un po' proprio anche, ecco, dacci dei riferimenti un po' più nel dettaglio di quelli che sono i vostri laboratori, le vostre attività, la vostra giornata tipo.
Allora, come associazione abbiamo due comunità, una a Milano e una a Varese. La comunità di Milano è appunto riconosciuta per queste enormi serre che ha, che ci permette anche di scandire la giornata dei nostri pazienti. È una comunità che ospita pazienti tossicodipendenti con un'età media intorno ai 24 anni, quindi sono giovanissimi, una comunità molto giovane. I ragazzi vivono lì, vivono circa un anno e mezzo lì, e cercano di recuperare un po' le forze inizialmente, ma soprattutto l'amor proprio, l'autostima, e lo fanno attraverso diverse attività, a parte molto quotidiane per imparare la quotidianità, quindi hanno una sveglia quotidiana, ma mangiano tutti insieme, e poi dopo le 9:30 all'incirca, dopo che si sono presi cura delle loro stanze, vanno nei settori lavorativi. Il grosso settore lavorativo della comunità di Milano sono le serre e gli orti, dove i ragazzi, poi abbiamo anche dei piccoli laboratori di ceramica e altro, ma il focus lavorativo è proprio le serre, dove i ragazzi iniziano con proprio l'invasamento della piccola talea e poi si prendono cura delle piante stagionali dall'inizio alla fine. Forse la cosa che la novità di questi ultimi anni è proprio quello per cui un po' prima ci hai accennato, l'apertura delle serre, è l'apertura verso il pubblico, perché le comunità storicamente sono sempre state chiuse e un po' messe anche in zone un po' periferiche. Noi per fortuna periferici non siamo, siamo di Costa Raffaele, però sono sempre state chiuse verso l'esterno.
Ma per quella logica... Per quella logica per cui ciò che non ci piace lo dobbiamo allontanare, mettere in periferia, lontano dagli occhi,
bravissima,
lontano dal cuore. Ma no!
Sì, quello sicuramente, e ti dirò, questo qui ha prodotto un meccanismo anche perverso di chi lavora nelle comunità, che vive la società come minacciosa, e quindi non la facciamo entrare, li teniamo protetti questi ragazzi. E invece l'inversione un po' di tendenza nostra di questi ultimi anni è stata quella del dire: ma perché? Apriamoci al pubblico, con la duplice funzione, prima di tutto per far vedere alla società quanto sono belli i nostri ragazzi in realtà, e quindi farli conoscere, e soprattutto per dare possibilità ai ragazzi di interfacciarsi in un contesto ancora protetto, perché comunque sono in comunità, ma di interfacciarsi con il fuori, e quindi di farsi conoscere in altro modo e dare loro la possibilità appunto di essere riconosciuti non solo come tossici, ma anche come persone che si occupano delle serre, come grandi venditori,
come esseri umani, se non fosse
come esseri umani,
evviva, come persone.
Perché comunque per anni sono stati connotati solo come tossicodipendenti. Il nostro lavoro è cercare di togliere quella maschera e dire: ok, sei anche altro, cerchiamo quel qualcos'altro.
Avete poi anche, vedo sul vostro sito, che invito tutti e tutte a visitare, cascina.verde.org, nei vari progetti ci sono veramente tante iniziative, dalla la montagna terapia, le escursioni, i cammini, insomma ci sono varie modalità con cui la vostra comunità interagisce anche con la società civile. Quindi ecco la ragione per cui ci piace l'idea che tante più persone possano conoscervi. L'appuntamento però è per questo fine settimana, vuoi dare qualche coordinata?
Sì, le sere sono aperte già da domani, quindi venerdì, sabato, domenica, dalle 9:30 alle 16:00. Vi aspettiamo e vi invitiamo. Siamo dietro Costa Raffaele in via Olgettina 80, ci trovate su Google Maps, e vi aspettiamo e vi invitiamo a godere la bellezza delle sere, perché adesso sono veramente un tripudio di colore tra primule e viole, è una meraviglia, quindi godervi quello, ma anche guardarvi in giro, guardare le belle facce dei ragazzi che ci sono, e insomma non aver paura, non aver pregiudizi, entrare con i pregiudizi che tutti hanno e uscire, spero, con qualche pregiudizio in meno.
E con qualche pianta in più, perché no?
Assolutamente, assolutamente, sono d'accordo.
Bene, grazie mille Claudia Pavoleri, la direttrice dell'associazione Cascina Verde Onlus. Ciao Claudia.
Grazie mille a te, un abbraccio.
Ciao.
Ciao.
Francesca.
Eccomi.
Mamma mia, ma è già finita questa puntata? Non abbiamo nemmeno raccontato proprio tutte le piante autoctone che potremmo piantare in questo periodo.
Sbizzarritevi, le troverete.
Allora ovviamente vieni con me, torna domani, puntata del venerdì 16:30, ore 18. Domani segnalazioni, eventi, informazioni sul fine settimana, appuntamenti puntelli. Per cui lo sapete, io richiedo sempre i vostri, sia in onda allo 0233001001, ormai a partire da domani, si riaprono i telefoni, ma anche offline, l'indirizzo email al quale scrivermi è vienicomme@radiopopolare.it, dove talvolta rivolgere anche le domande alle nostre esperte botaniche che vi raccontano sempre delle cose nuove che devo dire sono sempre molto felice di avere qua, quindi grazie Francesca Menegardo.
Grazie
per oggi.
Giulia.
Noi ascoltatori e ascoltatrici torniamo domani, stesso posto, stesse frequenze, come al solito puntuale, ore 16:30. Grazie a tutti e a tutte e un buon proseguimento di serata, ovviamente all'ascolto di Radio Popolare. Un abbraccio, ciao a tutti e a tutte, da Giulia.